avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
La situazione umanitaria a Gaza continua a precipitare e nei fatti gli aiuti arrivano, ma davvero col contagocce. Poi in questi 25 minuti del mondo alla radio guarderemo anche la situazione politica in Polonia, perché nei fatti le elezioni del 1 giugno per il secondo turno delle presidenziali potrebbero essere tra le più importanti dal 1989 in avanti. Allora questi sono appunto gli argomenti che affronteremo nei prossimi 25 minuti. Io sono Alessandro Guarasci, in regia invece Luca Rossi.
Strike after strike in Gaza. According to Israel's military, it's conducted more than 670 attacks over the past week on what it says.
Allora, i grandi media internazionali ci ricordano che cosa sta succedendo a Gaza con bombardamenti continui. Prima vi accennavamo al fatto degli aiuti. L'ONU è stata autorizzata a inviare circa 100 camion di aiuti umanitari appunto nella striscia. Questo lo ha annunciato oggi a Ginevra il portavoce dell'Ufficio per gli Affari Umanitari delle Nazioni Unite. Il portavoce ha spiegato inoltre che oggi l'organizzazione è stata autorizzata a recuperare i primi 5, diciamo solo 5 camion a Gaza per l'ONU, altrimenti 14.000 bambini potrebbero già morire nelle prossime 48 ore. Poi c'è tutta la cronaca, perché sono almeno 73 i morti nella striscia a causa delle operazioni militari israeliane effettuate dalle prime ore di oggi. E secondo l'emittente satellitare Al Jazeera, tra i siti colpiti ci sarebbero abitazioni e rifugi che ospitavano sfollati. L'ONU in sostanza stima che oltre 28.000 donne e ragazze siano state uccise a Gaza dall'inizio della guerra nell'ottobre del 2023. Allora, noi abbiamo qua in studio con noi Beatrice Guerrera della redazione estera di Osservatore Romano. Buon pomeriggio, Beatrice.
Buon pomeriggio.
Allora, davvero una situazione che sembra non avere un punto di ritorno. Tu che cosa ci puoi riferire su quello che tu hai osservato in questi giorni e in queste ore?
Sì, la situazione è davvero al limite della sopravvivenza. Non è solo quello che hanno riferito anche a noi, insomma, dell'Osservatore Romano. Abbiamo avuto un'intervista con la responsabile comunicazione dell'URWA la settimana scorsa. Anche insomma, quello che leggiamo dalle agenzie, vediamo nei social e nei giornali, ecco, purtroppo davvero si fa fatica a sopravvivere. Non c'è cibo, non c'è acqua. Si è parlato anche di acqua quasi introvabile nella striscia di Gaza. Questo è quello che raccontano anche sui social o con chiunque riescano a parlare le persone che vivono adesso a Gaza. E dunque c'è questo rischio, come ha ribadito anche l'ONU, che 14.000 bambini muoiano di fame e non riescano a sopravvivere se non arriveranno subito gli aiuti. Ma anche se arriveranno, la situazione è davvero al limite, cioè davvero persone non riescono a mangiare, a bere. Ormai anche inizia a fare caldissimo nella striscia di Gaza, ricordiamo la posizione geografica, quindi non solo questi aiuti minimi, anche lì è discutibile questa, diciamo, parola, questa decisione potrebbe, ecco, destare voglio dire anche indignazioni nel mondo.
Solo 5 camion sono entrati, esatto. In pratica sono una goccia in un mare.
Parliamo di 2 milioni di persone allo stremo, 5 camion sono davvero quasi niente, ecco. Quindi...
E tra l'altro, Beatrice, permettimi, quello che veramente preoccupa è che non ci siano diciamo persone che possono riportare davvero quello che sta succedendo dentro, perché quello che è stato messo in luce anche dalle varie organizzazioni dei giornalisti è che i giornalisti non possono entrare.
Esatto, noi possiamo riferirci solamente a quello che vediamo o a quello che le persone raccontano. Non c'è possibilità di verificare, ma diciamo questa è stata una mossa fin dall'inizio che ha destato non qualche perplessità, ed è anche indicativa un po' di insomma di una certa, possiamo dire, idea iniziale. Non lo sappiamo, ecco, non sappiamo, però ecco, non si può verificare.
Allora, senti Beatrice, che la situazione a Gaza continui ad essere tragica ce lo conferma anche proprio dalla Striscia, padre Gabriel Romanelli, che è parroco della Sacra Famiglia.
Non è nemmeno la mancanza di cibo, che è reale, né di acqua buona, che è reale, né di medicinale, che è realissimo. È il fatto della mancanza di una speranza certa per questa popolazione. Quello che sta uccidendo le persone è il fatto che vengano trattate come se fossero degli oggetti, non dei soggetti di diritti, quindi non come da persona umana. Mm-hmm. E quindi quello scoraggia tutti. Certo. Come sempre abbiamo detto, la più parte della popolazione di Gaza sono civili, quindi non c'entrano nel conflitto armato. Certo. E quindi il fatto di che fino adesso che si parla di una cessata il fuoco e magari della liberazione degli ostaggi e magari sia così, e si parla dell'ingresso dell'aiuto umanitario pure delle cose essenziali, Dio sa che cosa sarebbero comprese cose essenziali, e magari sia così, però ancora pende sulla testa di tutti i cittadini di Gaza la spada di Damocle, no? Damocle, certo. Non so come si dice in italiano.
E in particolare la comunità cristiana come vive in questo momento? Avete cibo? Come state procedendo?
Allora, grazie all'aiuto della Chiesa, quindi del Patriarca e dei tanti amici, è che siamo riusciti, come tu sai, a aiutare decine di migliaia di famiglie. Mm-hmm. Cibo, tutto questo quartiere e altri quartieri. Mm-hmm. Però da quasi tre mesi, mm-hmm, che noi non abbiamo ricevuto, quindi non siamo riusciti a distribuire perché non abbiamo. Però grazie a quell'aiuto, tuttavia, ancora in questa parte del quartiere, noi inclusi, ne abbiamo le cose elementari e le razioniamo.
Certo.
Quindi la farina, c'è un po' di farina, comunque farina a setacciare due o tre volte a causa dei vermi, mm-hmm, però quello già era prima del cessate il fuoco. Mm-hmm. O per esempio purificare l'acqua ancora, mm-hmm, perché l'acqua non è buona. Se si trovano verdure qua non abbiamo, nel mercato si trovano molto costose, per esempio una cipolla, cioè una cipolla viene una media di 10 euro.
Pazzesco.
Una cipolla. I pomodori sono un po' più buon mercato, tra virgolette buon mercato, perché viene il chilogrammo 55 shekel, quindi sarebbero
20 euro in grosso modo.
Sì, quasi 20 euro, 15 euro.
15 euro.
15 euro. Il chilogrammo di pomodori. Però la farina non si trova adesso pure nei mercati, niente. Quindi noi quello che ne abbiamo distribuito e dobbiamo far cura con molta saggezza dei nostri 500 rifugiati che sono qua, inclusi i bambini di Madre Teresa.
Allora, Beatrice, questa intervista era di Roberto Cetere e insomma è inquietante in qualche modo che Romanelli ci dica che manca proprio la speranza.
Esatto, non c'è una prospettiva per tutti coloro che in questo momento sono nella Striscia di Gaza. Purtroppo non c'è una prospettiva da quando è cominciato l'assedio anni fa, non adesso, ma da quando è iniziata poi la guerra, ancora di più dal 7 ottobre 2023. Abbiamo ricevuto una lettera di una ragazza della parrocchia che ha scritto all'Osservatore Romano, in cui racconta proprio come i suoi sogni sono stati spezzati. Questa ragazza ha compiuto 20 anni qualche giorno fa e non ha davvero idea di quello che succederà nel suo futuro e non sa nemmeno quando prevedere la fine di questa guerra, anche se la giovinezza, la voglia di vivere la spinge ad avere ancora speranza che tutto questo finisca presto, una speranza che non è suffragata purtroppo da prove, nel senso nessuno sa quando questo finirà. Ci sono stati, insomma, i negoziati sono in corso e fin dall'inizio si pensava di poter trovare una mediazione che non si riesce a trovare. Ci sono diversi persone sono entrate in campo per provare a trovare una soluzione, ma in questo momento faticano davvero le persone che sono lì a vedere una fine al loro tormento.
E allora una soluzione potrebbe in parte, solo molto minimale, arrivare dalla Commissione UE, soprattutto la commissaria UE per il Mediterraneo Suisa ha annunciato la decisione di allocare 82 milioni di euro in favore dell'UNRWA proprio per sostenere l'impegno nel fornire assistenza sanitaria e istruzione ai palestinesi nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Il problema appunto è arrivarci a Gaza. Allora noi abbiamo in linea Alfio Nicotera che è stato tra coloro che, siamo una delegazione dell'Associazione delle ONG Italiane Arci e Assopace Palestina, è stato al valico di Rafah in Egitto. Buon pomeriggio Nicotera.
Buon pomeriggio agli ascoltatori. Siamo tutti.
Allora voi che cosa avete verificato?
Intanto è la seconda carovana solidale che abbiamo fatto e abbiamo trovato rispetto allo scorso anno una situazione disastrosa, catastrofica, molto peggiore dello scorso anno. Intanto il valico è chiuso, Rafah ce l'hanno raccontata completamente demolita, distrutta. Come diceva anche il vostro precedente ospite, dal 2 marzo che non passa uno spillo nella striscia di
Padre
Gaza.
Gabriel Romanelli, il parroco della Sacra, esatto, Famiglia, ecco.
Esatto, dunque è una fonte autorevole e confermo purtroppo questo. Solo il 19 di maggio sono passati 5 camion dopo tanti mesi di aiuti per alimentari per i bambini. Ora chiaramente questa è una piccola goccia in un mare di necessità. Pensiamo che prima del 7 ottobre passavano 500 camion al giorno per sfamare una popolazione che è completamente dipendente dall'esterno. Ovviamente il cibo per bambini, come sanno chiunque ha fatto il genitore, insomma, di un bambino piccolo, ha bisogno di essere diluito nell'acqua, e se c'è un bene che manca nella striscia di Gaza è proprio l'acqua potabile. Ci vorrebbe, come noi abbiamo chiesto, il fatto che Israele rimettesse la corrente elettrica per consentire ai pochi potabilizzatori non distrutti dai bombardamenti di potabilizzare l'acqua, perché la disidratazione, i morti per disidratazione stanno diventando veramente
E questo è davvero fondamentale. Beatrice?
Sì, c'è da chiedersi anche che cosa voi che eravate lì, parte della carovana, sentivate gli spari, i bombardamenti, com'era la situazione solamente da fuori, che si può immaginare come la vive poi chi è lì dentro?
Si sentiva anche in lontananza, di decine di chilometri, e noi sapevamo che ogni bomba, ogni missile di cui sentivamo il rimbombo, avevamo un sussulto ovviamente, perché sapevamo che potevano essere stati uccisi delle persone, dei civili, dei bambini. E abbiamo raccolto tante informazioni dalle organizzazioni umanitarie. Io sentivo di questo finanziamento all'UNRWA, però dobbiamo tenere presente che Israele ha messo a bando l'UNRWA e sta pensando a una sorta di privatizzazione degli aiuti. Con questa operazione
sì, perché Nicotera, se non sbaglio dovrebbero essere delle organizzazioni private americane poi a gestire,
esatto,
gli aiuti e a distribuirli.
Tra l'altro, mentre attualmente la struttura ramificata degli aiuti gestita dal Programma Mondiale per l'Alimentazione ha 400 punti in tutta la striscia di Gaza, qui si pensa di aprire solo 6-8 centri di distribuzione nel sud della striscia, tra l'altro con una distribuzione molto controllata, solo di alimenti, non kit igienici, non pannelli fotovoltaici, non bagni chimici, tende che noi abbiamo visto purtroppo nei magazzini della Mezzaluna Rossa egiziana essere presenti in grandissima quantità, perché rifiutati da Israele. Si vuole che la popolazione sostanzialmente si sposti dal nord e dal centro della striscia di Gaza verso sud, appunto nella Rafah rasa al suolo.
Esatto, e tra l'altro con problemi di sovraffollamento non indifferenti. Allora, io ringrazio per essere stato con noi Alfio Nicotra, appunto, dell'Associazione delle ONG Italiane, che appunto assieme a Arce e a Sopace Palestina ha partecipato a questa carovana. Poi vedremo se ci sarà spazio per altre carovane. Buon pomeriggio, Nicotra.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
E allora, avete sentito qual è la situazione nella striscia di Gaza, davvero al limite ormai della sostenibilità per milioni di persone. Allora, io però do la linea a Cecilia Seppia per le notizie dal resto del mondo.
Sì, Alessandro, buon pomeriggio a te, a chi è in ascolto. Visita a sorpresa questa mattina di Papa Leone XIV al Dicastero per i Vescovi, dove ha celebrato la messa nella cappella insieme ai presenti. Lo rende noto la sala stampa vaticana. A Piazza Pio XII, sede del Dicastero, di cui, lo ricordiamo, è stato prefetto dalla nomina nel gennaio 2023 fino alla sua elezione, il pontefice è giunto intorno alle 10 del mattino a bordo del minivan scuro. Oggi quindi il terzo fuori programma dall'inizio del pontificato. È stato salutato dagli applausi e dai cori di Viva il Papa, di una piccola folla che si è radunata lì intorno. Ricordiamo poi, tra poco, alle 17 nella Basilica di San Paolo fuori le mura, la visita di Papa Leone al sepolcro dell'Apostolo. E veniamo allo scenario internazionale. Prime reazioni del Cremlino dopo il colloquio telefonico di due ore tra Trump e Putin avvenuto ieri sera. Il portavoce Peskov conferma che i contatti tra Russia e Ucraina sono stati ricreati, ma non sono state fissate scadenze per la preparazione del memorandum e neanche la sede dei possibili negoziati, nonostante il presidente americano abbia proposto il Vaticano come luogo neutrale. Tutti vogliono farlo il più velocemente possibile, ma non possiamo trascurare i dettagli, ha aggiunto Peskov. Intanto dalla Cina pieno appoggio al dialogo diretto tra Mosca e Kiev, mentre l'alto rappresentante europeo per la politica estera Kaya Kallas attende ora le azioni forti annunciate da Washington se non si fosse raggiunto un accordo immediato su un cessate il fuoco. L'UE di fatto ha approvato proprio oggi il suo 17° pacchetto di sanzioni contro Mosca, misure che prendono di mira quasi 200 navi della flotta ombra, le minacce ibride e i diritti umani. Più a lungo la Russia continuerà la guerra, più dura sarà la nostra risposta, aggiunge Kallas. L'Italia da parte sua ha offerto il contributo alla mediazione, oggi telefonata Meloni Zelensky. Stiamo coordinando le nostre posizioni, dice il leader di Kiev. Abbiamo anche discusso possibili piattaforme per i colloqui con i russi. Serve un cessate il fuoco per salvare le vite ed è necessaria una diplomazia onesta, ha aggiunto. Bene le sanzioni europee, afferma il ministro degli esteri ucraino Sibia. L'Ucraina ha dimostrato che non siamo noi l'ostacolo alla pace, è Putin a voler proseguire la guerra. Andiamo ora in Portogallo, dove il partito di centrodestra al potere ha vinto le elezioni generali, anche se ancora una volta non ha raggiunto la maggioranza per governare. Cresce il sostegno al partito di estrema destra Chega, a spoglio concluso, ma ancora senza i voti esteri. La coalizione di centrodestra Alleanza Democratica è al 32,7%. Dopo la sconfitta si è dimesso il segretario dei socialisti Nuño, il suo partito è secondo, ma si è fermato al 23,4%, tallonato proprio da Chega al 22,6. Infine, gli stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo 3 anni di negoziati, hanno adottato oggi a Ginevra il primo accordo pandemico al mondo. L'intesa definisce i principi, gli approcci e gli strumenti per un migliore coordinamento internazionale in una vasta gamma di settori, per rafforzare quella che è l'architettura sanitaria globale per la prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie. Questo include l'accesso equo e tempestivo anche a vaccini, terapie e strumenti diagnostici. Il direttore generale Tedros Ghebreyesus esprime soddisfazione e dice: il mondo oggi è più sicuro. In occasione del voto a Ginevra, tra i paesi che però si sono astenuti figurano insieme all'Italia anche Iran, Israele, Russia, Slovacchia e Polonia. Con l'astensione Roma intende riaffermare il principio della sovranità degli stati nell'affrontare i casi di salute pubblica, fanno sapere fonti italiane. È tutto, a te la linea.
E allora avete sentito da Cecilia Seppia quante cose avvengono nel mondo, chi l'avrebbe mai detto? Qua a Radio Vaticana stiamo cercando di dare anche uno spaccato a 360 gradi del mondo e noi andiamo allora in Polonia perché il candidato della coalizione civica, il sindaco di Varsavia, Trzowski, ha vinto, lo sapete, il primo turno delle elezioni presidenziali in Polonia con una percentuale all'incirca in linea con i sondaggi, circa il 31%. Per l'esponente di punta della maggioranza, però, è davvero presto per cantare vittoria. Il margine, infatti, sul suo principale avversario al ballottaggio, il candidato di diritto e giustizia, ovvero un partito di destra, Navrowski, è infatti molto più risicato di quanto sperasse. Allora, Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI, istituto di politica, dove dirige il laboratorio che studia le tendenze della politica internazionale, in qualche modo ci fa capire in che direzione sta andando la Polonia.
I risultati sono molto più vicini di quello che ci aspettavamo. Ci aspettavamo che il sindaco di Varsavia, Trzaskowski, che di fatto è il principale importante, no, personaggio vicino al governo, piattaforma civica, diciamo il più grande partito al governo, avrebbe vinto con un certo distacco, in modo da arrivare poi al ballottaggio con un po' di vantaggio. Invece il candidato, diciamo, di legge e giustizia, quindi la destra, il centrodestra che ha governato fino a 2 anni fa, è arrivato a un'incollatura vicinissimo, ma soprattutto il terzo e il quarto candidato sono tutti e due candidati arrivati ovviamente fuori dal ballottaggio, ma molto in alto, e sono entrambi candidati vicini alla destra di Pisa, addirittura molto più a destra. Quindi ecco, c'è uno quello che è cambiato è quello.
C'è uno spostamento quasi inaspettato. Perché?
La Polonia resta un paese fortemente diviso, quindi destra e sinistra, o meglio, destra e centro liberale, perché la sinistra non c'è più praticamente, si guardano da sempre in maniera spaccata e resta questa cosa. Però sì, a destra, legge e giustizia di fianco a loro, quindi la destra, quella che prima governava, di fatto si affianca a un partito vicino a Confederazione, un partito molto vicino sia alla Russia, cosa non ci si aspetta in Polonia, sia diciamo a leggi molto illiberali, e addirittura l'antisemitismo, perché il quarto candidato appunto è arrivato lì, e quindi un po' la Polonia rimane ancora più spaccata di prima in un voto decisivo che si deciderà veramente all'ultimo voto tra 2 settimane.
Ecco, rispetto alle legislative del 2023 c'è stato un cambiamento anche nella campagna elettorale e negli argomenti usati. Sicurezza e immigrazione sono entrati ancora di più nella campagna elettorale, mentre in passato si era parlato molto di più di diritti civili e diritto all'aborto. Perché?
Sicuramente sì, da un lato, però attenzione, nel 2023 si è parlato anche molto di Ucraina, naturalmente era passato poco.
Ci arriviamo.
Però sì, assolutamente, in quell'anno, nel 2023, Tusk, quindi adesso l'attuale primo ministro, aveva incentrato tutta la campagna su quello che pensava desse fastidio ai polacchi e ai cittadini polacchi, tra cui per esempio questa legge antiabortista molto molto forte, che naturalmente costringe alcune persone anche a uscire dal paese perché... insomma, è una delle più restrittive d'Europa. Dall'altra, i diritti civili, perché legge e giustizia ha incentrato la sua campagna non soltanto, diciamo, sulla questione dell'aborto, ma proprio sulla questione di un partito che si stava prendendo tutto il paese, tutto lo Stato. Quindi si poteva lavorare su quello. Qua invece, in questo caso, tutta la Polonia ha girato un po' a destra, e quindi anche il centro, quello di Tusk, sta guardando a temi che appunto sono quelli di sicurezza e immigrazione, che di fatto nella campagna elettorale di 2 anni fa quasi non c'era.
Da cosa dipende questo spostamento? È solo una mera questione elettoralistica o c'è una necessità di affrontare dei temi che evidentemente, se ci sono sul piatto, non sono stati affrontati magari in modo adeguato o comunque convincente fino ad oggi?
Ci sono i temi, nel senso che la Polonia sta crescendo economicamente tanto rispetto a tanti altri paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, ma ha ricevuto comunque una bella botta dall'invasione dell'Ucraina, e in più accoglie 1 milione di rifugiati ucraini sul suo territorio. Anche se i polacchi sono stati molto attenti, diciamo, a non prendere posizione contro questa cosa, perché naturalmente invece sono dall'altro lato impauriti di fronte all'invasione russa dell'Ucraina e sono a favore del respingere e aiutare con le armi, diciamo, la resistenza ucraina. Dall'altro però, diciamo, i problemi sociali generati da questa ondata di rifugiati tutta insieme, e un po' anche il fatto che i polacchi e gli ucraini in fondo non si sono mai voluti tanto bene, ha agitato gli animi, e su questo si può soffiare molto sul fuoco. Quindi le destre ci hanno soffiato molto nell'ultimo tempo.
Ecco, però c'è anche una questione legata a dei bacini di utenza, chiamiamoli così. Noi siamo abituati in Italia, come in altre democrazie europee, a raccontare raccontare dei partiti che vanno a pescare in determinate aree. È un po' una novità questa polacca in cui tutti cercano di pescare dallo stesso bacino. Come si spiega se è così e che tipo di risultato c'è da aspettarsi? C'è un'incognita totale oppure possiamo fare delle ipotesi?
Direi che quasi un decennio ormai che la Polonia, diciamo, si è un po' schierata, no, verso il centrodestra, perché anche nel 2015, quando appunto 10 anni fa PiS, Legge e Giustizia, vinse la sua prima grande campagna elettorale, eleggendo sia il presidente sia il primo ministro, di fatto si era capito che l'unica opposizione era quella di centrodestra, quella di dell'attuale piattaforma civica che è attualmente al governo. Ma di fatto è anche vero che i temi sono cambiati tanto, sono diventati sempre più quelli di sicurezza di cui parlavamo prima. E sulle previsioni, sulle prossime settimane, penso che tutto ruoterà intorno al fatto che l'attuale coalizione ha bisogno di eleggere questo presidente, altrimenti non potrà portare avanti le sue riforme. Dall'altra parte l'opposizione continuerà a dire questo governo non ci rappresenta, questo governo non è quello che vuole la Polonia, non è sicuramente quel, diciamo, il cambio di rotta che vogliamo. Quindi è proprio su questo che si giocherà, non tanto invece sulle prese di posizione appunto politiche sinistra o destra a cui siamo abituati.
Alla radio.
L'agricoltura è sempre più vittima degli appetiti mafiosi e le leggi attuali evidentemente non bastano ad arginare un fenomeno che cresce di anno in anno.
Le mafie sono presenti in varie parti del mondo e sfruttando la pandemia si stanno arricchendo con la corruzione. San Giovanni Paolo II denunciò la loro cultura di morte e Benedetto XVI le condannò come strade di morte. Queste strutture di peccato, strutture mafiose, contrarie al Vangelo di Cristo, scambiano la fede con l'idolatria.
E allora Papa Francesco ci ha ricordato più volte quanto le mafie siano pericolose, e ve lo diciamo perché è salito a 25,2 miliardi il business delle agromafie, che nel giro di poco più di un decennio ha praticamente raddoppiato il suo volume d'affari. È stato così recuperato in un tempo piuttosto breve il terreno perso con la pandemia e è stato estesa anche la sua azione a sempre nuovi ambiti, parliamo dal il caporalato, la falsificazione e sofisticazione dei prodotti alimentari, il controllo della logistica, fino all'appropriazione di terreni agricoli e fondi pubblici, per continuare con l'usura, il furto e addirittura, pensate, il cybercrime. Questo è in sintesi il rapporto di Coldiretti, e il presidente Ettore Prandini chiede un intervento diretto dell'Unione Europea.
Tutto questo ovviamente deve essere attenzionato anche da parte delle istituzioni, e salutiamo positivamente la proposta da parte del governo del ministro Lollobrigida di rafforzare tutto ciò che può prevenire i reati agroalimentari. Questa diventa una risposta dove l'Italia sicuramente è il primo paese a porre attenzione alla lotta alla contraffazione agroalimentare e soprattutto a tutti quei soggetti che, vedendo il valore della filiera, che nel nostro paese vale 620 miliardi, 4 milioni di occupati, quasi 70 miliardi il valore delle esportazioni, pone grande attenzione.
Presidente, ma serve un maggior coordinamento anche a livello europeo?
Ma sicuramente sotto questo punto di vista l'Italia è un esempio in termini di attenzione, grande disattenzione invece c'è negli altri Stati membri e a livello di Europa. Quello che noi stiamo cercando di fare, grazie anche al lavoro di Coldiretti e Filiera Italia, è quello di portare questa attenzione in termini di conoscenza a livello di Commissione Europea, perché ci sia una piena consapevolezza di ciò che le filiere agroalimentari possono rappresentare come opportunità, ma anche della difesa che deve essere attuata in termini di trasparenza all'interno della filiera stessa.
Ecco, concretamente che cosa si può fare di più?
Il fenomeno dell'agroalimentare in termini di contraffazione e delle agromafie si può contrastare con una grande campagna di informazione, partendo già da quelle che sono le scuole primarie, in termini di conoscenza rispetto al tema delle etichettature, della difesa delle nostre DOP per quanto riguarda il mercato interno, con un tema altrettanto significativo di formazione anche nei confronti di tutti quelli che sono gli organi competenti a poter intervenire in termini sanzionatori, con un rafforzamento per quanto riguarda le leggi disponibili in termini di contrasto appunto ai reati agroalimentari, e soprattutto creando sempre più comunicazione e informazione anche con le forze dell'ordine presenti in altri paesi. Cosa sotto questo punto di vista che il nostro paese ha in termini di esperienza e di rafforzamento rispetto a quelli che sono proprio i rapporti che si possono venire a creare per prevenire quella che è la contraffazione nella filiera agroalimentare e distribuendo valore a chi le regole le rispetta, partendo proprio dal lavoro dei nostri agricoltori.
C'è tutto poi un problema di sfruttamento del lavoro?
Guardi, come dicevamo precedentemente, il valore complessivo oggi delle agromafie nel nostro paese ha superato i 25 miliardi di euro, e questo è un tema che fa riflettere, perché purtroppo cresce di anno in anno, e questo è a dimostrazione del fatto che la filiera agroalimentare crea sempre più interesse per quello che oggi rappresenta in termini di italianità nel mondo. Il poter contrastare il fenomeno delle agromafie significa creare trasparenza all'interno della filiera, evitare che ci siano speculazioni all'interno della stessa e evitare che ci sia anche una forma di abuso per quanto riguarda lo sfruttamento della manodopera nel contesto agroalimentare. Le leggi che l'Italia ha sotto questo punto di vista ne sono un esempio. Non a caso, anche come organizzazione, noi ci siamo contraddistinti per porre dei vincoli all'interno della politica agricola comune rispetto a quelle aziende che le regole non le rispettano. rispettano, quindi devono essere penalizzate anche in termini economici, e come purtroppo è successo in pochi casi ma significativi nel nostro paese, noi non abbiamo mai avuto dubbio da che parte ci dovevamo schierare, quindi a difesa di chi è stato sfruttato e chi in tanti casi purtroppo ha perso anche la vita. Sono dei singoli casi, ma ai quali noi non vogliamo fare nessun tipo di sconto e non vogliamo semplificare quello che è il racconto. Ci auguriamo che, grazie anche agli accordi di libero scambio, però il tema della reciprocità possa essere ulteriormente attenzionato, che vale per quanto concerne sia la qualità del prodotto, sia i sistemi di produzione, ma un tema anche legato all'occupazione, perché purtroppo in tanti paesi a livello mondiale lo sfruttamento della manodopera minorile, e non solo, è una quotidianità, e quindi quando si parla di rispetto delle regole è da lì che bisogna partire.
Ecco, allora, nel frattempo il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato una cabina di regia che adesso nel disegno di legge fatto approvare in Consiglio dei Ministri diventa istituzionalmente garantita per appunto garantirle anche maggiore operatività. Allora, la filiera della distribuzione, anche della grande distribuzione, nell'agroalimentare è spesso troppo lunga, dal campo al supermercato ci sono troppi passaggi, e questo permette al crimine organizzato di infiltrarsi in questo stesso settore. Così ci ha detto Chiara Colosimo, che è presidente della Commissione parlamentare antimafia.
Un lavoro che forse per fotografarlo al meglio può partire da Foggia e da quella che voglio chiamare la mafia delle terre. Noi purtroppo conosciamo una mafia che è arcaica e allo stesso tempo moderna, che utilizza dei territori come quello di Foggia, dove l'agroalimentare è centrale. Tenete conto che ogni 6-7 famiglie c'è un'azienda alimentare, per incutere timore. Lo fa in tanti modi, lo fa ovviamente con gli strumenti classici della criminalità organizzata, quindi con il controllo del territorio, ma lo fa anche e soprattutto utilizzando le nuove tecnologie. Sono stata ieri nell'Alto Pontino ad Aprilia, invitata dalla fazione Caponnetto, ma è evidente che quello che succede nel Sud Pontino ha bisogno di un'attenzione. Ho ricevuto delle richieste di audizione e penso proprio che apriremo un filone.
Senta, c'è un problema caporalato che più di tanto non viene sconfitto in Italia.
Assolutamente, è uno degli altri punti centrali sui quali dobbiamo lavorare, ma soprattutto che mette in rilievo una questione. Il caporalato diventa un pacchetto in positivo e negativo, e diventa un pacchetto tra virgolette in positivo per coloro i quali cercano manodopera a basso costo e diciamo senza garanzie, ma lo diventa anche negativo per tutto quello che poi ha di risultato. È evidente che nei territori come quello del Sud Pontino, ma anche come quello del Foggiano, questo deve essere centrale, perché solo sconfiggendo il caporalato noi evitiamo delle derive sull'ingresso dell'immigrazione irregolare e soprattutto sullo sfruttamento dell'immigrazione irregolare.
Allora, l'obiettivo principale delle agromafie sono i fondi pubblici e il controllo di mercati e appalti, ma le infiltrazioni si estendono anche ai ristoranti, ai mercati ortofrutticoli, alla grande distribuzione, come vi abbiamo detto, senza risparmiare le frodi alimentari con prodotti adulterati o senza etichetta, in sostanza falsi, spesso venduti nei discount. E quali sono i settori più colpiti? Vino, olio, mangimi e riso, e spesso vengono usati agrofarmaci vietati e false certificazioni bio, importate spesso dall'est Europa. Allora, per Alfonso Sabella, che è stato sostituto procuratore del Pool Antimafia di Palermo e poi assessore alla legalità di Roma Capitale, e spesso però purtroppo le leggi in Italia, italiane, contro le agromafie hanno le armi spuntate.
È ovvio che così, altrimenti non avremmo sentito la necessità come osservatorio, soprattutto grazie all'impegno di Giancarlo Caselli di provare a far approvare al Parlamento una riforma consistente del settore, perché obiettivamente le norme che abbiamo per contrastare le frodi alimentari, per contrastare il caporalato, per contrastare l'Italian sounding, sostanzialmente sono armi spuntate in questo momento. È chiaro però, non illudiamoci, che se non abbiamo un grande impegno a livello europeo difficilmente riusciremo ad ottenere qualche risultato concreto.
Ecco, la sua esperienza ci dice che non è più un fenomeno confinato nel sud Italia, ma a questo punto concretamente le procure che cosa possono fare?
Si parla anche di un coordinamento nazionale delle indagini in materia. Io ho qualche piccola perplessità sul piano personale, ritenendo che il coordinamento può realizzarsi già sul reato di associazione mafiosa. Quello che sicuramente è fondamentale è uno scambio continuo di dati, uno scambio di dati che permetta di avere la dimensione almeno nazionale del fenomeno. Europeo sarebbe un po' troppo, ma almeno nazionale sì.
Ecco, ma c'è bisogno secondo lei anche di uno scambio di informazioni, lei ha detto europeo, ma anche a livello internazionale, perché in sostanza ormai le mafie sono transnazionali.
Guardi, è inevitabile, soprattutto in un settore come quello dell'agricoltura. L'Italia è il paese europeo che probabilmente produce di più a livello agricolo, ma che soprattutto è il paese europeo che ha il maggior numero di prodotti di DOP, di prodotti IG con indicazione geografica protetta. Sono marchi che non riusciamo nemmeno a difendere, perché purtroppo a livello internazionale noi ci troviamo con il prosicco, il parmesan e tanti prodotti che hanno ben poco a che vedere con il reale prodotto italiano. Tutto questo è chiaro che è un business che alle mafie frutta. Oggi il presidente Prandini parlava di almeno 160 miliardi di euro solo a livello italiano. Figuriamoci che cosa è a livello internazionale, dove questi prodotti trovano anche mercato. Questo per quanto riguarda soltanto le contraffazioni alimentari. Poi abbiamo dei problemi molto più seri, che sono i problemi legati alla tutela ambientale e alla tutela dell'intermediazione nelle attività lavorative nel settore agricolo.
Ecco, appunto, lei lo ha detto, il caporalato. Oggettivamente è un fenomeno che non si riesce più di tanto a contrastare. Vediamo anche solo quello che succede in alcune province, appunto abbiamo parlato di Latina, della Puglia, però qua c'è anche una grossa responsabilità di tanti imprenditori, Isabella.
Certo, devo dare atto a Coldiretti di essersi mosso anche al suo interno per fare, tra virgolette, pulizia nel settore, ma è chiaro che l'imprenditore ha un vantaggio enorme ad assumere in questo modo. Il reale problema sta ovviamente a monte, perché non riusciamo a governare il fenomeno dell'immigrazione, quindi abbiamo tanta clandestinità che inevitabilmente è manodopera per i caporali. Sono questioni di politica molto più complesse, ma che non riusciamo a contrastare e men che meno a governare. E io credo che da qui comincia a passare la prima grande risposta che si può dare al caporalato. Fin quando noi offriamo un serbatoio inesauribile di manodopera a bassissimo costo da sfruttare, da occultare, perché poi ricordiamoci anche che molto spesso questa gente viene occultata, la loro presenza sul territorio nazionale viene mantenuta in situazioni di assoluto degrado e fuori dal controllo dello Stato.
Un ramoscello dell'albero Giovanni Falcone da piantare e far crescere su terreni confiscati al clan dei Casalesi come simbolo della lotta contro le mafie. L'iniziativa è promossa appunto da Coldiretti e comando del Corpo Forestale dei Carabinieri e Distretto Rotary 2080, appunto presentata durante il rapporto Agromafia. In Campania ci sono progetti di contrasto alle mafie, progetti concreti come quello della cooperativa Terra Felix, che coltiva proprio su terreni confiscati appunto ai clan camorristici. Allora, il direttore Francesco Pascale ci ha detto: la nostra è una sfida di tutti i giorni contro l'illegalità.
Non c'è ancora una grandissima partecipazione della comunità locale, quindi anche il compito nostro per far capire il valore del riutilizzo di questi beni è molto importante. E questo ci accade ogni anno quando ci bruciano i campi dopo prima del raccolto. Però cominciamo a vedere una grande consapevolezza, soprattutto nelle organizzazioni degli agricoltori, nei consorzi, nella stessa Coldiretti, che ci offrono una grandissima vicinanza e supporto nello sviluppo delle nostre attività.
Senta, lei ha detto che vi bruciano i campi, no? In questo caso la malavita, quale messaggio vi vuole mandare? Né vi vuole rendere il compito difficile? Oppure ha preso atto in qualche modo che voi siete una presenza sul territorio e comunque vuole dare un segnale?
C'è una consapevolezza che ormai quei beni non sono più loro, ma sono della collettività, e quindi l'utilizzo sociale dimostra proprio questo. E danno fastidio proprio i progetti di successo, proprio i progetti di riqualificazione complessiva di questi beni, che portano scuole, portano attività, portano ragazzi con disabilità ad avere un posto di lavoro. E questo forse dà fastidio, perché aumenta la consapevolezza dell'importanza dell'uso sociale dei beni confiscati, e quindi ogni tanto lanciano qualche messaggio.
Però oggettivamente allora vuol dire che qualcosa è cambiato sul territorio da 20-30 anni fa. Voi questo come lo percepite? Lei ha detto che per esempio le istituzioni vi sono più vicine. È sufficiente quello che fanno le istituzioni, oppure in questo momento serve fare qualcosa di più?
No, non basta. Bisogna fare ancora molto, molto di più. Bisogna assegnare tutti i beni possibili, perché ce ne sono ancora molti che non sono assegnati alle realtà sociali, agli enti locali che vogliono utilizzare questi beni. Quindi bisogna dare una svolta per poter avere accesso a tutte queste proprietà che possono ritornare alla società, dandone un valore molto importante.
Ecco, senta, per chiudere, il vostro bene di chi era una volta, e soprattutto quanto è stato difficile per voi farvelo dare?
Il bene principale era di Francesco Schiavone, detto Sandokan, uno dei capi dei clan di Casalesi, e grazie al lavoro realizzato nel corso degli anni dal consorzio Agrorinasce, questo era già stato riqualificato con fondi del Ministero degli Interni, e quindi noi abbiamo partecipato a un bando e l'abbiamo ottenuto. Il lavoro più difficile è quello di continuare sempre a tenere l'asticella alta nell'utilizzo del bene, pensare sempre all'innovazione, coinvolgere sempre più soggetti e essere pronti a tantissime sfide sociali che attraverso l'agricoltura possono essere tranquillamente vinte.
Ecco, sfide sociali vuol dire che voi includete anche soggetti che in teoria sarebbero svantaggiati nella società comune.
Sì, noi impieghiamo giovani adulti con disabilità che dopo le scuole non avrebbero nessuna opportunità sul nostro territorio, perché non ci sta assolutamente nulla. Noi comunque operiamo in una provincia come quella della provincia di Caserta, dove c'è una povertà di opportunità incredibile. E poi da 2 anni stiamo lavorando anche con i detenuti, e questo ci permette anche di dare una nuova opportunità di lavoro a delle persone che non sanno che è possibile avere anche un futuro diverso da quello della criminalità.
Allora, finisce qui questa parte del Mondo Radio che abbiamo dedicato alle mafie, agromafie, che pensate valgono 25,2 miliardi di euro, e purtroppo un fenomeno in preoccupante crescita. Allora finisce qua appunto questa parte del Mondo Radio. Sono Alessandro Guarasci, Luca Rossi, ma rimanete all'ascolto di Radio Vaticana.
When you try your best but you don't succeed, when you get what you want but not what you need, when you feel so tired but you can't sleep, stuck in reverse, and the tears come streaming and down your face, when you lose something you can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse? Lights will you.
Laudetur Jesus Christus, buon pomeriggio a tutti da Don Massimo Tellan ai microfoni di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, per accompagnarvi in questa radiocronaca della preghiera per la visita di Papa Leone XIV alla tomba dell'Apostolo delle Genti, San Paolo. La celebrazione a cui prenderemo parte è una celebrazione di liturgia della parola che Papa Leone presiederà in questa celebrazione, appunto, nella quale renderà omaggio alla tomba dell'Apostolo delle Genti, tomba sulla quale appunto sorge la Basilica di San Paolo fuori le mura, una basilica che si ripropone all'ammirazione dei pellegrini dal momento in cui è stata eretta proprio sopra la tomba dell'Apostolo Paolo, che qui giace dal 67 d.C. Laudetur Jesus Christus, buonasera a tutti dal vostro Don Massimo Tellan ai microfoni di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, per accompagnarvi in questa diretta dalla Basilica di San Paolo fuori le mura in Roma, in occasione della visita del Romano Pontefice Leone XIV appunto alla Basilica di San Paolo, basilica che sorge proprio sopra la tomba dell'Apostolo delle Genti. A tutti coloro che ci seguono da Radio Vaticana, Vatican News e Vatican Media, dal portale web, così come dal canale YouTube o dalla diretta Facebook, porgo il più cordiale saluto, che si estende anche a quanti ci seguono attraverso le radio a noi collegate, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto in Blu Radio e Radio Condivisione Palermo. La celebrazione a cui stiamo per prendere parte è sostanzialmente una liturgia della parola, nella quale Papa Leone si raccoglierà in preghiera sulla tomba dell'Apostolo delle Genti, che qui riposa dal giorno del suo martirio, che è avvenuto nel luogo detto Aqua Salvias, ovvero oggi le Tre Fontane, martirio che è avvenuto nell'anno 67 d.C., alla fine dell'impero, dell'imperatore appunto Nerone. La solenne basilica, che ancora oggi si propone all'ammirazione dei fedeli, fu eretta fuori dalle mura della città di Roma e proprio per conservare i resti mortali dell'apostolo e martire San Paolo, tramandandone quindi la memoria e la devozione per il culto dei cristiani di ogni tempo. Nel 313, con l'editto di Milano, terminarono le persecuzioni contro i cristiani e l'imperatore Costantino edificò qui la prima basilica. e vediamo in questo momento Papa Leone XIV che entra attraverso la Porta Santa nella Basilica appunto di San Paolo fuori le mura. La processione che si snoda adesso nella navata centrale della Basilica è accompagnata dai monaci benedettini a cui è affidata la cura liturgico-pastorale di questa basilica. Dicevamo che la prima basilica è di epoca costantiniana, ma che poi successivamente fu ampliata all'epoca dei tre imperatori